c'è qualche contributo, qualche intervento, qualche domanda? Sì, prego. Prendiamo magari due o tre interventi e poi Diana ci dirà un po' la sua reazione. Prego Sergio.
L'identità di Gesù Cristo, Pedro da Gara, cos'è? L'autocritica di Dio?
Diremo a Paolo. Ma io ho messo in conto che Paolo prenderà diverse botte, ma è un classico ormai. Sono 50 euro ogni critica che si fa a Paolo nel nostro gruppo interconfessionale, questo Giancarlo lo sa, è il SAE che raccoglie i proventi. Ecco, non voglio interferire, ma di solito. Bene, io direi che allora, sono state tre domande molto interessanti, anche molto grosse, ti direi allora, che rispondiamo a queste.
Posso dire una cosa? Sì? Scusa, okay. Io ricordo una frase di Gesù, se non erro, e dice: io non sono venuto ad abolire la legge, ma per funzionare. E su questo perché è venuta per funzionare? Perché Gesù ci ha portato l'amore per la legge. Io non ho sentito questo tema, tutta questa dotta distinzione, non ho apprezzato la parola amo. Mai di tanto. Gesù è morto per amore. E Gesù ci ha portato il Vangelo dell'amore. Questo è quello che ho pensato. E io ho detto, scusate.
Grazie, va bene.
Allora. Comincio dal tono di Paolo, la penultima domanda. Allora, dall'inizio cioè, di solito in una lettera dopo il saluto c'è un rendimento di grazia, cioè si ringrazia Dio di solito per la fede del destinatario. L'epistola ai Galati è sono due, diciamo, delle epistole di Paolo, è l'unica che non ha ringraziamento, perché è subito arrabbiato con i Galati e non c'è il ringraziamento. Dopo il saluto, al versetto 6 dice: mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamato mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo. E poi non c'è un altro Vangelo, però ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Ma anche se noi o un angelo del cielo vi annunziate un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia anatema. Chiaro che non è ecumenico, ed ha perfettamente ragione. Dunque io credo che, attenzione, io dicevo all'inizio è bene per un gruppo ecumenico per la diversità, ma è chiaro che Paolo qui difenda, cioè contro, cioè non è assolutamente a cercare il compromesso. Lui tiene alla verità, non è, dice, la mia verità, ma lui è convinto che sia la verità del Vangelo, e attacca, aggredisce una eresia. Qui c'è già l'anatema, cioè anatema, avete la parola anatema, è già una parola di esclusione, eh? Dunque c'è un conflitto di verità, e non c'è lì una preoccupazione di cercare una riconciliazione, ma è percepita una minaccia e c'è una urgenza di correzione. Questo io credo che è chiaro. Non so se ho risposto. Allora, eccessivo, dopo sono i giudizi nostri, ma io credo che il rispetto del testo è di vedere che lì abbiamo un Paolo che c'è, come dire, che sente che la casa brucia e che interviene in modo, come dire, in modo anche aggressivo. Come ho detto prima, quando dice siamo andati a Gerusalemme e sono arrivate dei falsi fratelli. Dunque c'è un conflitto in atto, con non una ricerca prioritaria di riconciliazione, ma una ricerca di stabilire qual è la verità del Vangelo. La questione, allora, forse, questo a livello del, come dire, di rendere conto dell'Epistola ai Galati. Mentre, allora vedete, anche qui è la diversità dei testi. Se leggete l'Epistola ai Romani, nell'Epistola ai Romani abbiamo diversi gruppi all'interno della comunità romana, e lì Paolo cerca di trovare dei rispetti reciproci tra i diversi gruppi. Però arriviamo dopo all'amore, perché c'è l'amore anche, è soltanto che mi sono troppo dilungato sui primi versetti, ma arrivo all'amore. Perché la questione della riconciliazione arriva forse alla fine, ma non forse con gli avversari, ma all'interno della comunità, dov'è la legge. Allora, la legge della giustificazione per le opere della legge non c'è, ma appunto al capitolo 5-6 Paolo parla, adesso è 5-14, riprende la grande tradizione 5-14, tutta la legge è adempiuta in questa unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. E esplicita questa parola dell'amore del prossimo come se stesso al capitolo 6 versetto 2: portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. Dunque vedete che di nuovo è sempre dialettico la questione della legge in Paolo. Se volete la bagarre o il punto è contro una legge che giustifica per opere della legge sulle appartenenza su questi riti e così, ma rimane comunque una, usa la parola, legge di Cristo che regola i comportamenti e regola i comportamenti sulla base dell'amore del prossimo come se stesso e che viene concretizzato in questo portatevi tesi gli uni degli altri. E avvertirete, dunque, stesso tipo di formulazione del Vangelo di Matteo, sono venuto per compiere, e anche lì avete un compimento della legge gli uni degli altri è una parola molto interessante nel Nuovo Testamento che esprime appunto la reciprocità. Allora su questo abbiamo dopo un elemento di riconciliazione interno alla comunità, perché sembra che certi che sono stati sedotti da questi missionari e già si sono già fatto circoncidere, spingono altri, c'è pressione nella comunità per, allora, da credente della comunità già convertito ai missionari per che questa nuova prassi di circoncisione, di giudaizzare, se vogliamo, possa entrare nella comunità. Non so se ho risposto alle vostre domande. Allora, nell'Epistola ai Galati la dimensione dell'amore c'è, e c'è, non è ripetuto, ma è questo che segna il comportamento della vita sotto lo Spirito, ed è questo che come dire, che regola il famoso versetto 13 del capitolo 5: voi siete chiamati a libertà, soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri. Dunque vedete, in un certo senso l'amore è l'inquadramento del vivere la libertà, cioè in un certo senso la libertà è regolata da questa reciprocità gli uni gli altri. Allora questo ho risposto. L'identità di Gesù Cristo. Allora, l'identità di Gesù Cristo è esattamente la rivelazione. Cioè, io credo che l'importante nell'Epistola ai Galati è che Paolo scopre che questo Cristo, questo Gesù Cristo, che lui ha combattuto e che lui ha combattuto in nome della perfezione della legge, irreprensibile più che tutti gli altri, questo Gesù Cristo che ha combattuto con tutta la sua energia e tutta la sua buona, come dire, coscienza, e credendo di fare la volontà di Dio, gli viene rivelato come figlio di Dio. Allora, è questo, io credo, che è il punto esplosivo dell'Epistola ai Galati, è questo che risponde all'identità, e che scoprendo l'identità del Cristo che lui perseguitava, rimette in discussione la propria identità, l'identità di Dio, tutto il rapporto. Non so se... concludo con... la prima domanda che va oltre, diciamo, la questione dell'Epistola ai Galati, perché pregare per l'unità e non per l'impegno di tutti i cristiani nel mondo? Ma io credo che le due cose non sono in opposizione. Adesso io credo che anche nelle settimane di preghiera per l'unità, io credo che non è che l'unità viene presentata soltanto come fine a se stesso, ma che l'unità è sempre, come dire, è sempre orientata verso oltre se stesso, cioè il servizio della pace, il servizio del mondo, il servizio della testimonianza. Io lo vedo un po' in questo senso. E se non è in questo senso, per me dovrebbe essere in questo senso. Non so se... No, no. Sì, sì. Ma io ho l'impressione che anche in molti, molti momenti, molti gruppi delle settimane di preghiera per l'unità di cristiana va in questa direzione, io direi. E boh, lì abbiamo anche forse credo che questo è molto presente nella tradizione della riforma, che è sempre un'unità nella diversità, che l'unità non vuol dire omologazione, io credo che anche qui l'abbiamo, di nuovo io credo che lì il modello biblico è importante, cioè abbiamo due storie della creazione del mondo, diverse l'una dall'altra, e non è che dice due sono troppe, perché di creazione del mondo ce n'è una sola. No, abbiamo due racconto in sei giorni, in modo molto solenne, un racconto con la storia di Adamo ed Eva. Ed è importante che siano due racconti. Abbiamo quattro storie di Gesù, sono state delle tentazioni di dire uno basta. Allora c'è Marcione che esclude da tre e che dice il Vangelo sarà il Vangelo di Luca. Poi c'è Tatiano, che nel secondo secolo fa l'operazione dei film americani che vediamo a Pasqua, mette tutti assieme per fare una storia di Gesù e fa il Via Tessaron dei quattro, ne fa uno. Eppure la Chiesa dal secondo secolo dice bene che ci siano quattro e non uno. E poi non tutti, perché sono molto più di quattro Vangeli. Dunque io credo che anche questo statuto di una pluralità limitata ci fa riflettere sullo statuto anche della verità, che è in un dialogo, ma anche con delle delimitazioni, altrimenti non c'è più corpo. Per poter riconoscere un corpo avrei bisogno di linea e di delimitazione. Dunque io credo che la pluralità limitata è anche uno... definisce uno spazio di dialogo dove confrontarsi alla verità, ma come l'umanità è plurale, è chiaro che la verità può essere a livello umano soltanto frutto di dialogo. Secondo me è essenziale questo, perché se l'umano, cioè un umano dice la verità, è soltanto cioè pretende di possedere la verità, cioè secondo me è un'usurpazione. Lì Paolo non lo fa in un certo senso, perché è messo in discussione, anche se può apparire mai umile, come dice, eppure dice sempre che lavora nella fragilità. E Galati dice l'occasione della missione di Galati è stata una malattia che faceva schifo. E voi non vi siete disgustati di me. Galati 4:13. Dunque, e questo, cioè Paolo ha certamente una testimonianza molto paradossale. Di questa, da un lato appare molto pretenzioso in un certo senso, ed è sempre, dice, è sempre nella debolezza. Poi i Corinzi dice lui fa il duro nelle lettere, ma quando è presente sembra non parlare con autorevolezza. Dunque io credo che anche questa questione della forza e della debolezza ci ritorna molto spesso Paolo su questo, anche sul modello, cioè riflette sul modello di Cristo. Di nuovo sull'identità di Gesù Cristo, è il crocifisso, il più basso, la parte del più basso che viene proclamato Signore, paradossale. paradossale che abbiamo anche nel Vangelo di Marco, la proclamazione di figlio di Dio, di nuovo la stessa cosa, dichiarazione di figlio di Dio, è fatto al punto più paradossale che si possa, cioè è l'esecutore materiale della morte di Gesù, cioè il centurione, non soltanto un pagano, non soltanto un umano, ma l'esecutore materiale della morte di Gesù, il centurione, che vedendo come era morto, cioè nel modo più infamante che ci sia, disse certamente era il figlio di Dio. Dunque è la, come dire, è il paradosso più spinto, e io credo che al cuore del cristianesimo abbiamo questo paradosso, come dire, questa forza del paradosso più forte.
Bene, direi che concludiamo la nostra serata. Ringraziamo molto professore Dallier, tutto è stato registrato, tutto sarà disponibile, dico bene.
Voglio dire la registrazione, mi scuso per gli errori in italiano, perché si è registrato anche questo.